Ascoltaci sul digitale terrestre televisivo al canale 882.
12:35, siete sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta, con voi in studio Massimiliano Menichetti, dall'altra parte del vetro in console Tommaso Pallottino e Roberto Colangeli, cura la regia della trasmissione Maria Serena Tullio. Grazie a voi. Come ogni martedì parliamo di scuola paritaria di ispirazione cattolica. Oggi la puntata è dedicata al referendum consultivo che si è tenuto domenica scorsa, 26 maggio, a Bologna. Ha vinto il no al finanziamento alle scuole paritarie da parte del Comune, ma ne parleremo tra un momento in collegamento telefonico con lo studio di Roma il professor Luigi Morgano, segretario generale della FISM, la Federazione Italiana Scuole Materne. Lo abbiamo disturbato nella sede dell'Università Cattolica di Brescia. Ben trovato.
Grazie a lei e agli ascoltatori.
Da Torino, seduto sulla poltrona virtuale per questo incontro, anche Roberto Gontero, presidente di AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi e un saluto a Luigi Morgano che mi sta sentendo.
Ecco, si cominciano già a delineare le prime amicizie di lavoro.
È vero.
Un ben trovato anche a Claudio Minghetti, il rettore di Caris Foundation da Rimini. Scopriremo poi anche questa realtà. Buongiorno Claudio Minghetti.
Buongiorno a tutti, così non faccio torto a nessuno.
D'accordo, si svilupperanno anche nuove sinergie, almeno questo è l'auspicio. Allora iniziamo come di consueto con la nostra copertina, la facciamo ascoltare ogni volta, è sempre la stessa e raccogliamo un giro di impressioni. Sentiamo.
La scuola che frequento mi dà la possibilità sia di crescere come persona, quindi come individuo, che di accrescere quella che è insomma la mia cultura.
Beh, spero che mi dia un futuro, però insomma è sempre un interrogativo questo. Allora, diciamo che le aspettative di uno studente nel momento in cui inizia un percorso scolastico sono del tutto diverse da quello che poi nella realtà, da quello che la realtà poi alla fine ci offre. Quindi nella realtà diciamo ci troviamo poi a dover affrontare situazioni a cui la scuola diciamo non ci prepara sufficientemente.
Decenti, sono bravi comunque, sono bravi professori.
Allora siamo sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta. Professor Morgano, segretario nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne, che cosa ne pensa?
Beh, è chiaro l'aspettativa corretta da parte degli studenti di avere nella frequenza scolastica una risposta di crescita. C'è bisogno evidentemente da parte loro di avere una consapevolezza di quello che è il cammino che effettivamente viene compiuto, ma direi che il compito delle nostre scuole, del resto lo sforzo che si compie a tutti i livelli, è esattamente quello di dare una risposta qualitativa, alta e un'educazione completa della persona, che è, mi pare, l'elemento fondamentale non solo per la crescita in futuro ma dall'immediato.
Roberto Gontero, continuiamo con il giro, presidente dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche, che cosa le dicono questi ragazzi?
Questi ragazzi ci dicono che noi adulti dobbiamo sicuramente cambiare passo e dobbiamo sempre di più pensare effettivamente a quello che serve veramente, realmente ai nostri giovani, ai nostri figli, ai nostri studenti, e badare un po' meno alle beghe politiche e partitiche, cioè la scuola deve riprendere a essere una trave portante di una società che funziona veramente per creare per loro degli spazi che gli diano speranza nel futuro. Oggi purtroppo questo no, ma è la colpa, la responsabilità è senz'altro di noi adulti.
Ecco, Claudio Minghetti ha già commentato l'inserto in un'altra puntata. Nel contesto di oggi, che cosa le suggeriscono questi alunni?
Sicuramente la grande attesa che viene da, non da una riflessione ideologica astratta, ma dalla viva esperienza, dalla carne di questi ragazzi, di una società che sia all'altezza della loro necessità educativa e delle loro aspettative per il futuro professionale.
Entriamo dunque nel tema della puntata di oggi, dedicata, come abbiamo detto, al referendum consultivo che si è tenuto a Bologna domenica scorsa. In sintesi, alta l'astensione, ha vinto chi vuole togliere i finanziamenti alla scuola paritaria. Il Comune ora dovrà decidere se dare corso all'esito del referendum. In percentuale l'affluenza si è attestata sul 28%, in questo 28% il 59% ha detto che non vuole dare soldi alle scuole paritarie, il 41% si è espresso in senso opposto. Vi chiedo ancora uno sforzo di pazienza, ascoltiamo cosa ci ha detto Alessandro Alberani, segretario generale della CISL Bologna, firmatario insieme a molti altri del Comitato B, il comitato che ha promosso e sottoscritto il manifesto a favore del sistema pubblico integrato bolognese della scuola dell'infanzia, insomma a tutela della scuola paritaria. Alberani, lo abbiamo raggiunto prima della partenza per il Brasile, lo ascoltiamo.
Ma il referendum è stato veramente a questo punto non accettato, direi, dai bolognesi, perché la partecipazione è stata molto molto bassa. Io credo che quando si sta sotto il 30% il segnale sia un segnale di disinteresse e probabilmente questo deve fare pensare molto allo strumento stesso del referendum. Credo che non si possa con 85.000 persone su 300.000 condizionare un sistema scolastico che è sempre stato in equilibrio fra rapporto pubblico e sistema paritario.
Voi vi siete impegnati molto per far comprendere i termini di questo referendum.
Perché il quesito era un quesito difficile da comprendere, che lasciava spazio a una risposta demagogica, scuola pubblica sì o no. Quando si va a chiedere a un cittadino, vuoi che i soldi vadano alla scuola pubblica o alla scuola privata, è chiaro che tendenzialmente un qualsiasi cittadino disinformato opta per la scelta della scuola pubblica. Noi come CISL, insieme al professor Zamagni e ad altri del Comitato B, abbiamo cercato di spiegare il valore della scuola paritaria, della scuola integrata, che è un pilastro quale il settore pubblico per far funzionare la sussidiarietà. Il referendum sconta il fatto che oggi, a differenza del passato, la partecipazione è legata agli interessi. Il secondo aspetto è che c'è una disaffezione alla politica e alla partecipazione che coinvolge non solo le elezioni in sé, ma anche qualsiasi strumento che porti al voto le persone. E il terzo, che non si è capito fino in fondo il tema.
Chi ha promosso il referendum invece sottolinea questa consultazione rappresenta un segnale forte per il Paese.
Commento che se il legislatore ha deciso di fare un referendum consultivo, perché esiste anche l'abrogativo, vuol dire che la ratio di chi ha legiferato in quel modo deve dare la risposta consultiva. Quindi io penso che un 15% dei cittadini bolognesi ha detto che bisognava togliere le scuole paritarie e non condizionare un modello. E poi ricordo che ci sono delle leggi, c'è una legge dello Stato, la legge 62 Berlinguer, che ha sancito il valore e l'importanza del sistema integrato paritario, c'è una legge regionale fatta da Bersani che è stato il pilastro del modello bolognese d'Emiliano Romagnolo, non può certo un referendum con un'adesione del 15% a favore di chi aveva questa idea condizionare una legge e un sistema che ha sempre funzionato bene. Penso che il sindaco debba ragionare bene se togliere questa idea così importante di libertà sancita anche da un articolo della Costituzione, quello sulla sussidiarietà.
Questo senza sottolineare poi la questione dei costi, cioè un alunno costa di più ad una scuola comunale rispetto ad una scuola paritaria.
Ma pensi che il Comune di Bologna investe 35 milioni di euro per la scuola materna pubblica e dà un contributo soltanto di 1 milione di euro. E un bambino ha un costo di 6.000 euro per la scuola cosiddetta materna pubblica e di 580 euro per la scuola comunale paritaria convenzionata. Quindi sarebbe un aggravio di costi in un momento di grave crisi e di taglio di risorse per i comuni e soprattutto non si riuscirebbe a mantenere quello che è il sistema di welfare attivo nel nostro territorio e potrebbe causare danni di conseguenza a tutto il sistema del rapporto pubblico-privato, nella sanità, negli anziani, quindi sarebbe un vero e proprio problema per tutta la collettività.
Ecco, sicuramente a Bologna si è aperto un fronte, rimarrete attivi?
Noi questa mattina abbiamo proposto di aprire a Bologna un dialogo con l'altro comitato e di aprire a Bologna gli stati generali dell'istruzione, o un'istruttoria pubblica. È il momento di far chiudere l'esperienza di questo referendum che ha avuto scontri ideologici per concentrarci tutti insieme per un progetto concreto che guardi alla scuola in modo innovativo. Quindi noi siamo per proporre a tutti questo percorso, che è un percorso di dialogo, un percorso costruttivo, non demagogico, che vada soprattutto nella direzione di risolvere i problemi alle famiglie.
Allora, i punti sono delineati abbastanza chiaramente. Io subito vorrei chiedere a Roberto Gontero che cosa ne pensa della questione in realtà del Grimaldello di Bologna, perché nell'intervista con Alberani lui sottolinea in realtà è un referendum che non avrà spazio, non deve avere spazio perché le percentuali sono esigue, quindi non deve significare nulla. È così?
Ma certamente, come famiglie ci siamo ovviamente impegnati sul territorio di Bologna e anche sul territorio nazionale da sempre affinché questa idea della libertà, questa idea che poi è una cosa sentita dalla Costituzione, quindi ci sono delle leggi, la stessa Europa in tutti i paesi europei è garantita la libertà di scelta delle famiglie, quindi noi certamente crediamo che questo principio debba essere rispettato.
Ma c'è il pericolo che diventi però un grimaldello e inneschi reazioni a catena?
Sì. Ma il pericolo certamente c'è, è già stato annunciato da altre parti d'Italia, in altri comuni, quindi il pericolo c'è, però come famiglia noi diciamo anche che dobbiamo smetterla, vorremmo chiedere, fare un appello di smetterla, di fare queste battaglie ideologiche, tra l'altro contro la Costituzione italiana, anti-europee, e contro le famiglie e contro i bambini, smettere di usare la scuola come campo di battaglia ideologico e andare invece a cercare nella scuola il punto di sintesi su quello che effettivamente è realmente utile per i nostri studenti. Io non credo che queste battaglie ideologiche servano veramente per il bene anche di quei ragazzi che hanno parlato prima. La scuola deve badare alla qualità di un servizio, no? Le scuole paritarie fanno un servizio pubblico, quindi aperto a tutti, quindi inclusivo, aperto a tutti, che fa risparmiare lo Stato e deve puntare su un servizio di qualità. Quindi il rischio c'è, però noi facciamo un appello affinché il buon senso, per il bene comune, trionfi e non che si vada avanti invece con queste battaglie ideologiche che fanno perdere dei soldi, fanno perdere tempo e non fanno guardare a quello che è effettivamente l'obiettivo che deve avere uno Stato, una Repubblica, che è quello di guardare al bene più importante per i ragazzi, che è la loro formazione e la loro educazione.
Professor Morgano, segretario nazionale della FISM, lo ricordiamo, in qualità diciamo di federazione proprio italiana scuole materne, quanto sforzo c'è in realtà e già c'è in questo tentativo di dialogo e anche per cercare di far capire l'importanza della pluralità ma anche abbassare i toni dello scontro?
Ma direi che questa situazione bolognese è stata molto atipica. Con riferimento a quanto si è detto finora, devo ricordare che in verità un tentativo di abrogare la legge 62 del 2000 venne attivato a suo tempo. La Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la proposta del referendum. Faccio riferimento, per chi volesse andare a documentarsi, alla sentenza numero 43 del 2003. Lo dico perché il referendum di Bologna ha già un precedente fondamentale in cui la Corte dice, rispetto a qualsiasi interpretazione, che ciò che è stato fatto dalla legislazione italiana, cioè la legge 62 del 2000, è assolutamente costituzionale. Non solo.
Questo per ribadire cosa? In due parole.
Per ribadire che questo referendum non può avere una ricaduta, di negazione di quello che è stato definito dalla norma con riferimento esattamente alla Costituzione. Cioè, ripeto, allora, a suo tempo, appena approvata la legge 62 del 2000, gli stessi promotori, che poi ritroviamo anche a Bologna, si fecero promotori della richiesta di un referendum abrogativo, che fu dichiarata non ammissibile dalla Corte. Cioè, non era ammissibile l'abrogazione di questa legge che fissa che il sistema nazionale di istruzione italiano è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie, tra cui evidentemente anche le scuole FISM. Quindi è assolutamente legittimo, mentre il referendum in qualche misura in precedenza aveva cercato sul piano ideologico, anzi la vera finalità politica è quella di mettere in discussione questa norma. Non a caso i promotori del referendum a Bologna si sono mobilitati per trasformare la consultazione in un referendum di valenza nazionale. Ma credo di dover ricordare perché è un'occasione importante, che per ben altre tre volte gli stessi, diciamo, componenti di questo gruppo poi promotore del referendum di Bologna si sono costituiti davanti al TAR dell'Emilia Romagna. Chiedo scusa se faccio un discorso un po', come dire, per addetti, ma
l'importante è cercare sempre di semplificarlo.
I problemi della costituzionalità dei contributi alle scuole nostre della FISM, perché con le convenzioni, cioè finanziamento regionale e comunale, chiedevano sostanzialmente la non costituzionalità di questi contributi. Per ben tre volte la Corte si è pronunciata dichiarando manifestamente infondato il ricorso. Cioè, questo per ribadire che è, come dire, la posizione sul piano costituzionale e normativo è assolutamente solida. Ora, il referendum di Bologna evidentemente va letto come tentativo di aprire un fronte per, come dire, sfondare rispetto a questi che sono principi non, come dire, superabili.
Ecco.
Allora, e seconda questione.
Le chiedo uno sforzo di grande sintesi perché abbiamo una manciata di minuti.
Perfetto, voglio solo dire che se il 71% dei bolognesi però non ha partecipato alla consultazione, è evidente che non hanno ritenuto che avesse anche per Bologna quel valore che i promotori del referendum invece aveva cercato di attribuirgli. E in più dico che accanto ai, diciamo, ai comitati che si sono costituiti a Bologna, faccio riferimento a questo perché mi pare importante, ad esempio a Reggio Emilia, gli amministratori di Reggio Emilia, dalla provincia al comune capoluogo a tutti gli altri 44 comuni, con la firma dei rispettivi sindaci, hanno fatto un documento in cui dicono, leggo testualmente solo tre righe, nella nostra provincia questo sistema di convenzioni permette di accogliere 15.200 bambini, di cui il 29% nelle scuole statali e il 70% nelle scuole paritarie, permettendo la completa copertura della domanda. Rappresenta un modello di welfare di comunità di eccellenza con alti livelli di risposta ai diritti dei bambini e alle esigenze delle famiglie e livelli invidiabili di qualità e di equità, senza alcuna discriminazione nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. Poi proseguono dicendo che è una grande risorsa per il Paese e merita il riconoscimento dello Stato a cui chiediamo un maggiore investimento. Lo dico perché faccio riferimento ad una realtà sempre emiliana, ma direi vicinissima a quella di Bologna, che guarda caso vede tutti gli amministratori, cioè quelli che stanno sul campo e poi debbono dare risposta ai cittadini, schierati in un certo modo. E credo di dover ricordare, per completare il quadro, che il Comune di Bologna l'anno scorso comunque ha confermato la convenzione con queste scuole per 4 anni.
A Claudio Minghetti, rettore di Caris, esperienza di genitori che decidono di mettersi insieme per creare delle cooperative e avviare la sfida di una scuola, lo avete fatto a Rimini, molti vi hanno seguito, il legame tra scuola e società lo avevate visto nella sua urgenza 40 anni fa, oggi a che cosa assistiamo? Anche considerando tutto ciò che è stato detto fino adesso, veramente rapidissimo e poi una battuta finale ad ognuno in 2 minuti, prego.
Sì, io condivido tutto quello che è stato detto, sono state delle cose molto sagge, quindi non sto a ripeterle, ma per chi è nella realtà concreta di tutti i giorni, cioè con le persone che hanno a che fare tutti i giorni, con ragazzi, con famiglie, che chiedono di poter seguire un cammino educativo positivo, non c'è nessun dubbio. L'emergenza educativa vuol dire proprio l'emergere di questo bisogno in modo sempre più chiaro. E tutta la nostra storia, siamo passati da 7 alunni 40 anni fa, in questo momento sono più di 1.600, dalle materne ai licei, stanno a documentare che questo bisogno è reale. E anche negli enti pubblici, le persone che si misurano tutti i giorni con i problemi di bilancio, con i problemi di programmazione e di organizzazione, non hanno nessun dubbio che il nostro contributo è essenziale. Senza il nostro contributo ammettono tranquillamente che il sistema scolastico non riuscirebbe a stare in piedi. Io vorrei aggiungere un'osservazione molto banale, se volete, ma secondo me è importante demistificare, come si diceva quando io ero giovane, cioè smascherare la pretesa vittoria. È già stato detto prima, ma l'obiettivo politico di questo referendum era evidentemente quello di dimostrare che l'area sociale e politica di consenso alle loro tesi, alle tesi dei promotori, si era allargata. Bene, il risultato, con un'analisi neanche troppo difficile da fare, dimostra chiaramente che quest'area non solo non si è allargata, ma probabilmente è anche diminuita o comunque non ha ritenuto di doversi muovere una domenica per manifestare un consenso rispetto a quelle tesi. Per cui veramente non bisogna accettare che i promotori del referendum possano cantare vittoria, perché sono come quelle coppe nei tornei che non contano nulla, sono coppe ma non hanno nessun valore.
Va benissimo, chiedo ad ognuno di voi veramente una frase, non un commento a chiusura, abbiamo un minuto e mezzo a partire da Morgano, una frase su a questo punto che cosa serve per la scuola o che cosa serve per il dialogo o che valore ha il referendum. Prego, Mogavero, poi Gontero e poi Minghetti, prego.
Molto velocemente, il referendum di Bologna comunque ha, come dire, suscitato un dibattito molto ampio. Credo che si possa utilizzare, diciamo, in positivo questa riapertura di dibattito se riusciamo a mettere al centro della riflessione il merito, cioè il sistema della scuola, facendo tesoro delle esperienze positive che si sono realizzate negli anni e quindi, come dire, riaprire un dibattito per individuare soluzioni qualitative, sostenibili sul piano economico e ampiamente condivise. Bisogna farlo ovviamente a partire dallo Stato,
perché mille.
Non c'è dubbio che bisogna invertire un trend che negli ultimi anni non ha visto la scuola al centro.
Gontero, 10 secondi, non di più.
Sì, noi ringraziamo il sindaco Merola e il ministro dell'istruzione Carrozza che hanno già dichiarato che dal pluralismo scolastico non si torna indietro. Noi dobbiamo sempre di più lavorare per una scuola europea che sia inclusiva e che rispetti la libertà di educazione di tutte le famiglie, anche e soprattutto ricordiamo quelle meno abbienti che possono.
Grazie, la devo fermare qui. Minghetti, un'ultima battuta, 5 secondi.
Domenica Papa Francesco ha ricordato che Pino Puglisi è stato ucciso dalla mafia perché educava i ragazzi e li sottraeva alla malavita. Dobbiamo accettare che chiunque svolge un'opera educativa troverà degli ostacoli e troverà dei nemici, però questi nemici si qualificano da soli.
Grazie mille a tutti quanti voi per essere stati con noi, un cordiale saluto, a risentirci sulle frequenze della Radio Vaticana in diretta.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.